Gradirei la puntata con La Rosciani e Manera in studio assieme. Per favore, provvedete.
Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
Quanto vorrei avere una telecamera in questo momento addosso a noi due per seguire le peripezie del Meazza questa mattina, che per tutti gli affezionati dei social sanno che è molto responsabile nella tenuta dello studio, quindi pulisce, igienizza e infatti si sta sedendo adesso perché è andato a riporre tutto il kit della domestica, come lo chiamo io. Ci sei?
Ci sono pronto,
eccolo,
sono qui
là.
Vigile, attento.
Però c'è un profumino di pulito qui dentro, grazie.
Esatto, perché non è che bisogna tenere lo studio malamente,
no,
pur sempre un po' casa nostra.
Non ci possiamo permettere evidentemente una donna delle pulizie, perché non percepiamo 500.000 euro al mese come pretenderebbe la signora Wanda Nara. Guarda qua quanto l'ho presa alla larga per arrivare alla notizia di copertina di quest'oggi, caro socio.
Ma perché, cara mia, lei deve, come dire, mantenere il suo stile di vita.
Il jet privato, soprattutto, a quanto pare definito nella sua vita l'unica soluzione di trasporto, perché altro non contempla, mica potrà prendere uno car sharing qualunque.
Così ha riferito il Corriere della Sera. Peraltro, guarda che lei nel matrimonio precedente, quello con Maxi Lopez, quegli appassionati di calcio la sanno, perché era stata una vicenda, insomma, quella della lite tra Maxi Lopez e Mauro Icardi, che
contendevano.
Sì,
esatto. Vediamo chi sborsa l'assegno di mantenimento più alto tra noi due.
Allora,
vediamo un po'.
Io vado un po' a memoria, ma più o meno ci mise 10 anni la signora Wanda a raggiungere un accordo col primo marito Maxi Lopez, e mi pare di ricordare che la cifra allora fu sul 1.000.000 di euro.
Vabbè.
Quindi tutto sommato sta
però
in linea con
tanti figli, e quindi
sì,
chissà quanto le costa, quanto,
certo,
quanto è impegnativo il suo tenore di vita.
Se poi
comunque
ogni figlio deve avere un jet privato,
esatto,
capisci che...
Comunque adesso quello che sappiamo per certo è che l'11 marzo a Milano si tiene la prima udienza del divorzio, appunto, tra Icardi e Wanda Nara dopo 11 anni di matrimonio, due figli e il calciatore, la showgirl. Ma tra l'altro showgirl forse non è neanche appropriato, perché credo che sia anche stata la manager, no, di Icardi.
Sì, lei faceva da manager quando Icardi era all'Inter, infatti diciamo che in società credo che se la ricordino ancora.
Ecco, esatto, e quindi pare che siano pronti a dirsi definitivamente addio, ma su questo definitivamente metterei ancora il condizionale. Fra separazione e divorzio, per sé e per il mantenimento appunto delle due bambine nate da questa unione, poi lei ne ha altri, la Wanda Nara appunto chiederà una cifra complessiva di quasi 500.000 euro al mese, una cifra folle ovviamente per noi poveri comuni mortali, ma in linea con uno stile di vita, dice il Corriere, che contempla tra le altre cose il noleggio del jet privato come unica soluzione di trasporto.
Hai voglia di tirar calcio al pallone. Peraltro invece, guarda, venendo a questioni più di famiglia alla nostra portata, rimando alla puntata di venerdì per quanto riguarda il
diritto di famiglia,
sì, in generale,
abbiamo...
perché c'è stata una sentenza molto interessante a Brindisi, se non sbaglio, località, sì, a Brindisi, in cui è stato dato torto a una ex moglie rispetto all'ex marito, anche per il comportamento diciamo di infedeltà coniugale e poi altri comportamenti censurabili da parte di lei, e che è stata condannata dal giudice a lasciare la casa, che pure era di sua proprietà, in uso all'ex marito e alla figlia. Quindi una puntata molto interessante, potete ritrovarla naturalmente sul sito di Radio 24 e sui podcast.
Ma ce n'è un'altra di notizia interessante che apprendiamo questa mattina, e la apprendiamo sulla base di un'ordinanza della Cassazione, la numero 3329 di quest'anno, che ha stabilito una cosa molto importante relativamente al mantenimento di un figlio, che vivendo in casa appunto con la madre, che doveva appunto erogare questi 800 euro mensili per il mantenimento di questo ragazzo, un 22enne studente di farmacia. La signora in realtà contestava questo importo perché diceva: siccome abita con me, abita qua, vorrei ridurre questa, dimezzare addirittura questo importo, e voleva mantenere l'obbligo di corrispondere solo il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative. In realtà la Corte d'Appello di Torino le aveva dato ragione in questo senso, poi evidentemente da parte dei figli è partito un ulteriore ricorso, un ulteriore procedimento che è arrivato in Cassazione, che ha dato torto alla signora, Mauro.
Sì, anche perché lei non aveva mai avallato la scelta del figlio che voleva andare a vivere da solo. E quindi, diciamo così, era una sorta di contropartita quella che lei offriva: no, ti tengo qui, non ti faccio andar via, però ti riduco anche l'assegno, perché dal momento che ti tengo qui. La Cassazione è intervenuta in un'ordinanza dicendo: no, deve comunque corrispondere l'assegno di mantenimento per intero. Come sempre, quando affrontiamo questi casi, ci tocca ricordare: guardate, non siamo in un sistema di civil law, quindi sostanzialmente non è che una sentenza, ancorché di Cassazione,
genera giurisprudenza universalmente applicabile.
Esatto, ecco. Esattamente come dici. Però certo costituiscono dei precedenti che sono importanti, sono dei riferimenti poi per le future decisioni di altri giudici.
Molto bene, allora io tra un po' farei un meteo borsa, quindi per raccontare ai nostri ascoltatori come parte la settimana finanziaria. Abbiamo avuto le elezioni tedesche, un risultato abbastanza importante che la borsa sta premiando questa mattina, perché il listino tedesco è il migliore di tutta Europa. È una settimana che sarà ricca come sempre di notizie macroeconomiche ma anche societarie, e poi un bel tuffo nel mondo fiscale che non fa mai male di lunedì mattina.
La rottamazione quater si impone perché c'è il ripescaggio, un po' come quando
roba calcistica.
Sì, sai, quando praticamente c'è uno si ritira e viene ripescato quello dopo. Ecco, più o meno così c'è una ulteriore possibilità consentita a coloro che sono decaduti dalla rottamazione, dalle rate della rottamazione, cioè non hanno pagato le rate e vogliono invece rientrare. Però non è così semplice, bisogna studiarci un momento, e allora lo faremo con Rosanna Acerno, che è commercialista, come sapete, esperta in queste tematiche per il Sole 24 Ore, nonché voce amica abituale per tutti i nostri ascoltatori in questi casi.
Devo dirti che nel weekend parlavo con un'amica che ha approfittato delle operazioni precedenti, che però ha ritenuto un po' troppo stringenti per quello che riguarda i requisiti, appunto, l'ammontare delle rate, e quindi ha salutato con grande piacere questa ulteriore opportunità, perché mi ha detto: ma il fisco, a che cosa non è chiaro al fisco che se io non riesco a mettermi in regola, perché anche le rate che tu mi rendi opportuno appunto pagare con queste rottamazioni sono comunque troppo alte, quindi ho bisogno di dilazioni ulteriori, e quindi mettiamoci un po' anche dalla parte veramente delle persone che sono in grande difficoltà e che anche le varie rottamazioni precedenti non hanno consentito appunto di mettersi a posto.
E credo che troverà modo di avere un'ulteriore possibilità, ma lo diciamo poi con Rosanna Acerno. Se volete, i numeri sono sempre i soliti: 800 24 00 24, 349-238-6666, il numero per inviare messaggi WhatsApp e messaggi SMS. Adesso, molto volentieri, ci mettiamo in ascolto del Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Ich weiß auch um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Ich begegne dem mit größtem Respekt.
Marco, Mauro, Marco ci ha preparato le prime dichiarazioni di Friedrich Merz, leader dei popolari, quindi il grande vincitore di questa tornata elettorale tedesca di questo weekend, poi naturalmente con tutta l'avanzata della destra che abbiamo ampiamente commentato. La borsa premia Francoforte più 0,9%, quindi al mercato azionario piace evidentemente la prospettiva che si delinea. Commenteremo questa prospettiva fra un po' con il nostro ospite, che che tra un attimo vi andiamo a presentare. Peraltro stamattina in avvio di seduta era partito proprio anche con grande effervescenza l'euro, sul dollaro ha toccato 1,05, adesso sta ritracciando 1,0473, sono più tranquille, più prudenti le altre piazze europee, anzi vedo Parigi che è negativa, appena positiva Londra, anche Milano poco sopra la parità. Fai gli onori di casa?
Molto volentieri. È con noi Marco Monastero, Head of Advisor Business di Jupiter A Asset Management. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Ecco, so però che lei preferirebbe partire dagli Stati Uniti e non dalla Germania, per quanto poi la Germania, come abbiamo detto, come ha detto ora Deborah, ha avuto probabilmente il suo effetto sui mercati. Perché sugli Stati Uniti c'è forse oggi un ragionamento più articolato da proporre, è così Monastero?
Sì, almeno secondo il punto di vista dei nostri analisti obbligazionari probabilmente c'è troppa effervescenza, troppo entusiasmo, abbiamo un dato su tutti, anzi due probabilmente che possiamo analizzare, uno è sul PIL, così come era partito nel 2023-2024, le aspettative di crescita che c'erano in quegli anni, cito appunto questi anni, nel 2023 l'aspettativa era di 0,3 e poi si è realizzata una crescita del 2,9, quindi sorpresa al rialzo, bellissimo, mercati che festeggiano. 2024 si è riproposto con i dovuti riparametrizzazioni, diciamo lo stesso scenario, si è partiti con un 1,3 di aspettativa, si è realizzato un 2,7, quindi ancora mercati che festeggiano. Quest'anno partiamo con un'aspettativa del 2,1 e quindi tanto più alta rispetto agli anni precedenti, e siamo in uno scenario invece di realizzi di PIL reale che sono stati via via decrescenti. Quindi qual è la cosa che noi stiamo osservando in questo momento? Che probabilmente può esserci una delusione, perché più alzo le aspettative più posso essere preso in contropiede, perché mi aspetto che le cose vadano bene, poi magari si cresce lo stesso, anzi certamente ci sarà un risultato positivo in termini di PIL, però è verosimile che non sia magari superiore all'aspettativa, questo sicuramente può prendere in contropiede i mercati. Mm-hmm. Il secondo dato che cito è l'aspettativa di crescita degli utili delle aziende dell'S&P 500. A dicembre dello scorso anno intendo dire 2023, l'aspettativa era del 4% di crescita annua, a dicembre del 2024 è dell'8%, quindi è raddoppiata, e obiettivamente anche questo fa intendere forse che ci sono delle aspettative un po' troppo tirate, un po' troppo elevate, anche perché vediamo che poi c'è un'amministrazione che dichiara di voler mettere mano al deficit perché è pesante, così storicamente non è mai stato ed è insostenibile, e quindi venendo meno una benzina alimentante degli ultimi anni importante, quella è stata appunto quella del deficit, è verosimile che si perda un po' di volano in termini di crescita sia per le aziende interne sia per il PIL.
Vediamo se in settimana tutto questo ardore positivo sarà placato dal dato sull'inflazione americana. Venerdì sarà diffuso il PCE, la misura di inflazione preferita dalla Banca Centrale Americana per definire le iniziative di politica monetaria. Per quello che riguarda l'altro dato sull'inflazione utilizzato, che è stato diffuso, l'indice dei prezzi al consumo è stato diffuso sul mese di gennaio, ci ha già mostrato dei prezzi che stanno rialzando la testa con una prospettiva di alzarsi ulteriormente viste le iniziative potenzialmente inflazionistiche legate ai dazi e non solo di Donald Trump. Che ne pensa? Potrebbe esserci già un piccolo stop venerdì da tutto questo ardore? Come lo abbiamo?
Sì, allora sicuramente qualcosa da lì può venire anche in questo termine, probabilmente non c'è univocità di visioni sull'inflazione, perché quello che stiamo osservando anche qui dal punto di vista obbligazionario è che più squisitamente il dato dell'inflazione è fortemente sporcato dai servizi, che sono tendenzialmente più laggati, si dice tra virgolette in termine tecnico, quindi sono più ritardati, ok? Quindi arrivando con più ritardo in termini di manifestazione della loro variazione di prezzo, sporcano il dato e fanno vedere che c'è qualcosa che sta continuando a rimanere particolarmente alta. In realtà, se andiamo a guardare tutti i prezzi relativi invece alla componente core, cioè quella là diciamo più squisitamente forte interna, il nocciolo duro dell'inflazione, siamo più o meno al target, siamo più o meno al 2%, quindi
Allora, intanto abbiamo anche i dati preliminari di febbraio per quello che riguarda le principali economie dell'Eurozona, ma oltre all'inflazione chiaramente dovremo un po' parlare anche di politica per quello che riguarda le economie del vecchio continente, e mi sembra abbastanza naturale, Mauro, che oggi il focus sia quasi esclusivo.
Ma forse mi viene da dire, Monastero, i mercati hanno tirato un sospiro di sollievo, perché lì si temeva molto anche...
Parliamoci di Germania ovviamente.
Si temeva molto anche l'affermazione, di capire quale sarebbe stata l'affermazione dell'ultradestra, di AfD, di Alternative für Deutschland. Non so se è così, e allora per quello oggi Francoforte, diceva prima Deborah, apre bene, e altre borse tutto sommato non hanno scossoni, insomma una sorta di rassicurazione, un governo ci sarà, poi si vedrà, insomma non sarà brevissimo, si parla di marzo-aprile, però tutto sommato un segno di stabilità.
Monastero, è caduto, e adesso vediamo che cosa è successo, il collegamento niente, cioè, ci sente?
Sì, scusate, probabilmente era andato un attimo via la linea sul microfono.
Prego.
Scusate, dicevo, probabilmente sono due i dati di conforto che arrivano da questo risultato elettorale. Il primo è che non c'è più Scholz, quindi sì, in un certo qual modo probabilmente definito il peggior cancelliere della storia della Germania, per cui mi si lasci dire con una battuta che forse quel che veniva era comunque sempre meglio, no? In secondo luogo c'è il fatto che comunque una maggioranza semplice si va a costituire, quindi questo sicuramente aiuta a fare qualcosina in più. Il vero problema, per cui ecco il dato, se vogliamo vederlo anche in termini di reazione di borse, non è poi così entusiastico, comunque così di festeggiamento, e che tutto sommato non si riesce a raggiungere quella maggioranza di almeno 2/3 per fare una riforma costituzionale che vada a toccare il debito. E quindi su questo probabilmente benino, non bene ma benino, e quindi meglio rispetto al passato, qualcosina in più si potrà riuscire a fare, ma non è che le cose stiano proprio esattamente come era auspicabile che avvenissero, e certamente il rimbalzo al raddoppio della posizione dell'estrema destra lascia poi sempre intendere i venti che spirano in Europa, no? Che sono quelli che tutto sommato poi vediamo in altre realtà, in altre situazioni, come è stato in Austria, come in Ungheria, quindi situazioni dove comunque si tende ad avere un vento populista che difficilmente poi aiuta a fare riforme costituzionali forti.
Un'ultima considerazione, Monastero, la chiediamo a proposito dei bilanci societari, la facciamo ritornare di nuovo negli Stati Uniti, perché la grande osservata speciale è sempre la tecnologia per questi imponenti investimenti che grandi aziende in tutto il mondo, c'è stato anche il caso DeepSeek all'inizio dell'anno, appunto questa soluzione che abbiamo ribattezzato low cost per quello che riguarda le applicazioni di intelligenza artificiale, ma questa settimana abbiamo la trimestrale di Nvidia, è una società ritenuta un vero e proprio benchmark per valutare lo stato di salute della domanda di microchip legati all'intelligenza artificiale. A che punto siamo delle quotazioni delle grandi aziende che operano in questo comparto così, così vasto, con tante caratteristiche? Da questa trimestrale cosa dobbiamo aspettarci?
Ma allora, probabilmente la trimestrale, visto che sostanzialmente poi è un po' l'effetto iniziale ancora dell'anno, probabilmente i numeri saranno ancora buoni. La realtà è che ci sono dei prezzi che almeno apparentemente sembrano veramente molto molto tirati. Vi do un dato su tutti: il rapporto prezzo utili aggiustato per l'inflazione, quindi comunque tenendo conto anche di quelli che sono stati i movimenti dei prezzi, che sono stati sicuramente importanti negli ultimi anni, è 38 volte. Questo significa che più o meno ne estrai, se fai il contrario, un rendimento di 2,6-2,7, che se una persona va a rapportare con il tasso di rendimento del decennale americano, che è sostanzialmente il doppio, si trova a dire piuttosto compro l'obbligazione americana perché mi rende di più. Quindi verosimilmente diciamo l'idea di vedere, non so se è realmente una bolla, ma comunque dei prezzi molto molto tirati c'è, e questo probabilmente porterà ad una rotazione di portafoglio per cui diverse persone potrebbero cominciare o a scavare nel listino, quindi andare a cercare quelle aziende che non hanno avuto i rialzi delle magnifiche sette, tra cui Nvidia evidentemente, oppure cominciano a muoversi ed andare verso i rendimenti dei titoli obbligazionari, che appaiono essere invece molto più attraenti.
Grazie a Marco Monastero, Head of Advisory Business di Jupiter Asset Management. Buona giornata e buona settimana, Monastero.
Grazie anche a voi e altrettanto.
Banda, ma va a lavorare, va?
Assegno Maxi.
Da Lopez Maxi. Povero Icardi, spero non si affoghi tra Rum e Bacardi.
Bene, gli economisti sulla previsione del PIL non ne azzeccano una. Cioè, lo posso fare anch'io la previsione, tanto non la azzeccano mai.
Commenti in libertà. Però
mi è già capitato di dirlo, no? Le previsioni in economia si fanno per rivalutare le previsioni degli astrologi.
Esatto.
Devo ringraziare Ulisse. Perché mi corregge giustamente, cosa mi dice la sentenza, parlavamo dell'ordinanza di Cassazione,
quella sul common law,
le sentenze fanno precedente nei sistemi di common law, io devo essermi così arrotolato con la lingua e ho detto il contrario, e quindi grazie Ulisse che ha segnalato la precisazione.
Allora, venerdì scorso qua abbiamo una notizia che approfondiremo domani, intanto vi diamo qualche piccolo accenno su questa novità importante che riguarda tutti i sottoscrittori italiani di polizze Forward EU. Venerdì scorso l'organo di vigilanza lussemburghese ha fornito nuovi importanti chiarimenti a favore dei risparmiatori titolari di queste polizze e di questa compagnia assicurativa in liquidazione. Sarebbero circa 100.000 le famiglie italiane che hanno prodotti di questa società. Il liquidatore è l'avvocato Jan Baden, ha creato, Mauro, sul proprio sito web una sezione esplicitamente dedicata a Forward EU Life Insurance, dove ci sono tutti i dettagli, tutte le istruzioni relative alla procedura semplificata per l'ammissione al passivo, che consisterà, vediamo solo alcuni dei passaggi che poi domani spiegheremo ancora meglio con l'avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori. Intanto tutti i clienti di queste polizze saranno informati dell'importo del loro credito in una nota informativa che riceveranno dal liquidatore insieme alla loro dichiarazione di credito precompilata entro il 31 luglio 2025. Quindi entro questa data i contraenti riceveranno una lettera dal liquidatore, e qua c'è un passaggio che è critico, al loro ultimo indirizzo noto alla compagnia assicurativa. Quindi cercate di fare mente locata, avete cambiato casa, avete cambiato domicilio, residenza, cercate di capire se il vostro ultimo recapito è quello noto alla compagnia assicurativa, altrimenti non vi arriva un bel niente. E in questa lettera ci sarà la dichiarazione di credito precompilata con l'indicazione dell'importo della domanda ammissibile e una nota informativa. I contraenti devono firmare la dichiarazione di credito e restituirla entro e non oltre il 31 gennaio 2028. E quindi diciamo che i soldi, nel caso in cui si abbia il diritto a riottenerli, non arriveranno prima di 3 anni.
Diciamo che ci vuole un po' di pazienza.
Ma forse l'avvocato Pinto ci aveva detto che se ci si sbriga, questo liquidatore mi sembra abbastanza veloce nel voler chiudere l'operazione. Magari le prime, quelle che arrivano compilate correttamente e veloci, forse liquida abbastanza rapidamente. Dopodiché, non lo so, però sono delle ipotesi che faccio io e domani cercheremo dei chiarimenti anche con l'avvocato Pinto. Tutti gli altri aspetti appunto di queste informazioni che sono sul sito dell'avvocato liquidatore ve li daremo appunto domani.
Magari mettiamo sui social intanto i due indirizzi che potete consultare, così non stiamo a riferire gli indirizzi che sono oltretutto un po' articolati.
C'è il nome del liquidatore, baden.lu/la barra di traverso Forward Your Life Luxem, proprio difficilissimo, e non sono però hai fatto bene a precisarlo.
Li forniamo sui social. Invece io vi do un'indicazione che riguarda il condominio, oggi la traggo dal Sole 24 Ore del lunedì, che come sempre bisogna leggere come tutti gli altri giorni religiosamente, ma in particolare quello del lunedì, perché Antonio Nucera nelle pagine dedicate appunto al condominio segnala che il no al regolamento, ed è una precisazione che viene da un'ordinanza di Cassazione, il no nel regolamento alla casa di alloggio include il bed and breakfast, cioè se c'è una clausola nel regolamento condominiale che vieta di destinare gli appartamenti e altri locali interni a casa di alloggio, ebbene questo divieto include l'attività di bed and breakfast. Sul punto, perché se ne parla e perché lo riferisce il Sole 24 Ore oggi? Perché la giurisprudenza in effetti non è univoca, cioè ci sono sentenze nell'una e nell'altra direzione. Altre pronunce di Cassazione, peraltro, hanno detto che è possibile svolgere attività di bed and breakfast nonostante il divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di abitazione. Quindi la stessa Cassazione, diciamo, ha avuto orientamenti differenti caso per caso. A questo punto il consiglio che viene dato sul Sole 24 Ore: non volete che nel condominio ci sia un bed and breakfast, va esplicitato il divieto sul punto in modo chiaro e modo
nel molto regolamento condominiale.
Sì, esattamente, va esplicitato in modo inequivocabile, così da poterlo rendere, come poi spiega Nucera, opponibile a terzi, cioè anche a chi comprerà in futuro i
una
locali.
Rogna mica da niente, perché sappiamo che spesso molte amministrazioni condominiali hanno dei regolamenti risalenti e rifarli, integrarli non mi pare che sia proprio una passeggiata all'interno dei condomini, mi sbaglio?
Come sempre, diciamo, l'assemblea di condominio non è in un luogo di delizie, mettiamola così.
Sono dei luoghi fantoziani, come il brano del film che prendiamo spesso per descrivere queste situazioni ci racconta molto bene. Ottimo, vado?
Tocca a te, le borse.
Saranno belli gli occhi azzurri, saranno belli gli occhi blu, ma la borsa, a noi piace ancora di più.
Di denari.
Sì, certo, con l'apertura della rottamazione aiutiamo questi contribuenti che non hanno pagato tasse anni fa, così non pagano le sanzioni e intanto si sono finanziati con le tasse non pagate, facendo concorrenza sleale invece i virtuosi che anni fa pagavano le tasse. E invece aiutiamo queste persone. Ma dai.
Non sarei così severo, perché ci sono tante persone in difficoltà che comunque non è una... Vabbè, le rottamazioni sono state fatte tanti, ma se hai un pregresso importante prima di rimetterti alla pari ce ne vuole di tempo, e quindi siamo anche dalla parte dei contribuenti onesti che possono vivere delle fasi avverse della propria vita professionale e il fisco in certi momenti diventa asfissiante, un incubo. Vabbè.
Comunque, al netto di come la pensiate, contribuenti, aspiranti tali, contribuenti che sono stati, che hanno contribuito per un po' e poi non hanno contribuito più,
o smemorati irriducibili,
e quelli vabbè, noi siamo sempre, come dire, molto comprensivi. Tutti quanti però si rivolgeranno a Rosanna Acerno, a cui sì, diamo il bentornata.
Tutti
quanti. Buongiorno, bentornata Rosanna.
Grazie, bentrovati.
Allora, è arrivato il mille proroghe. Il decreto legge mille proroghe convertito definitivamente, quindi è legge dello Stato, le norme ci sono state, come dire, si sono stabilizzate. E a questo punto si può rientrare, però io metto lì una cosa e poi tu prosegui un po' meglio. Però potete rientrare e ricominciare a pagare le rate con delle condizioni particolari, che adesso ci dirà Rosanna Acerno, solo se eravate già ammessi alla rottamazione quater, cioè vi eravate candidati a suo tempo per aderire e poi magari invece non avete pagato. Questo è quello che ho capito, Rosanna, però prosegui tu per favore.
Quindi diciamo non è una riapertura per tutti, tuttissimi.
Esattamente, Deborah, hai compreso proprio il senso del mio discorso, era quello lì. Non è una riapertura per tutti, ma solo chi già stava nelle liste degli aderenti. Prego, Rosanna.
Esatto, bravissimi. Allora, intanto, come avete detto voi, si tratta di una riammissione, quindi non una nuova rottamazione, ma di una riammissione alla cosiddetta rottamazione quater, che vuol dire che tutti coloro che avevano già presentato l'istanza di rottamazione in passato, adesso vedremo anche quando era stata fatta questa domanda, e quindi avevano già chiesto una rottamazione, allora questi che sono avevano fatto questa domanda e sono decaduti per mancato pagamento di una rata al 31 dicembre 2024 o un tardivo pagamento, perché ci ricordiamo che dopo i 5 giorni dal termine stabilito si decade comunque, quindi o per il tardivo pagamento o per il mancato pagamento di una rata o anche per l'insufficiente versamento di una rata, tutti questi soggetti decaduti quindi al 31 dicembre 2024 potranno presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi e non perdere quindi i benefici della rottamazione. Ma ricordiamo chi sono questi che avevano presentato questa istanza di rottamazione quater. Intanto erano quelli che avevano al loro carico, diciamo, degli accertamenti esecutivi oppure delle cartelle, più che altro dei ruoli, dei carichi affidati all'agente della riscossione dal gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Quindi questi carichi vecchi potevano essere rottamati e quindi avevano presentato praticamente questa istanza. Allora, a quel punto la domanda mi sembra che era il 30 giugno 2023 il termine per presentare questa istanza. Quindi coloro che hanno presentato questa istanza il 30 giugno 2023 per beneficiare al solito dello stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora, tra l'altro questa ultima rottamazione era stata ancora più conveniente rispetto alle precedenti perché, scusatemi il tecnicismo, si andavano a risparmiare anche gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, oltre che gli interessi di mora. Questa è stata una novità dell'ultima rottamazione, cioè praticamente sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi venivano risparmiati anche ulteriori interessi pari al 4%, quindi era molto conveniente quest'ultima rottamazione.
Di fatto si pagava solo l'imposta non versata, detto molto semplicemente, poi se si chiedevano le rate ovviamente c'erano gli interessi sulle singole rate, però quello...
Esatto. Però diciamo che quindi era veramente una buona occasione. Però giustamente, insomma, comunque molti hanno avuto difficoltà a pagare e quindi chi è decaduto al 31 dicembre 2024 può ripresentare questa domanda entro il 30 aprile 2025.
Allora, abbiamo subito una telefonata da Francesco dalla provincia di Roma che salutiamo. Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi e saluto a tutti gli ospiti.
Ci racconti pure.
Allora, il mio caso suppongo sia abbastanza semplice. Io ho aderito alla rottamazione, ho pagato tutte e sette le rate, compresa l'ultima di questo mese, febbraio 25, se non che nel mese di novembre, al 30 di novembre, ho banalmente dimenticato la scadenza e quindi ho pagato la penultima rata di novembre con più di 5 giorni di ritardo, credo una decina di giorni. A questo punto
voleva capire a quali conseguenze potrebbe andare incontro questo.
Esattamente, perché prima che fosse approvato il mille proroghe, avendo contattato l'Agenzia delle Entrate, l'operatrice mi aveva confermato semplicemente che il ritardo implicava la decadenza automatica dalla rottamazione.
Esatto. Senta, ma lei aveva aderito alla rottamazione quater della quale stiamo parlando questa mattina, per la quale il mille proroghe ha riaperto i criteri di riammissione? Sì. Questa qua.
Sì, esattamente, sì.
Rosanna.
Sì, allora, questo è un caso appunto che è già stato evidenziato dai commentatori, diciamo, a questa riapertura. Quindi proprio il caso del nostro ascoltatore rientra in questa nuova domanda, quindi questa nuova domanda dovrà essere presentata anche da colui che, come appunto l'ascoltatore, ha pagato in ritardo qualche rata e quindi comunque era considerato decaduto. E quindi in questo caso il fatto di avere avuto questa riapertura entro il 30 aprile 2025, la presentazione di questa nuova istanza gli consentirà comunque di essere riammesso alla rottamazione quater. Ovviamente poi è l'Agenzia delle Entrate e Riscossione che, con una procedura apposita, dopo la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025, praticamente comunicherà entro giugno la nuova liquidazione, il nuovo piano di liquidazione, e quindi in quel caso poi ci si metterà in regola. Nel caso del nostro ascoltatore, per il pagamento avvenuto in ritardo, immagino che ci siano da pagare forse ulteriori interessi, ma niente di più, insomma, ovviamente viene riconosciuto quanto pagato finora.
Anche perché è andata avanti poi fino adesso. Quindi...
Ma infatti questo...
Una cosa, se mi permettete, ecco, importante, perché io da professionista, insomma, un po' facendo anche dei convegni, la prima domanda che mi è stata fatta, anche non, diciamo, non in radio, è: coloro che si apprestano a dover pagare la rata quest'ultima, no, diciamo chi è in regola con la rottamazione quater, adesso è chiamato a pagare il 28 febbraio l'ulteriore rata, mi sembra l'ottava rata. Allora molti stanno pensando, dice vabbè, a questo punto non pago questa rata perché la liquidità fa sempre comodo e poi vengo riammesso. Attenzione, no, non è così, perché il mancato pagamento dell'ottava rata entro il 28 febbraio, ovvero il 5 marzo per i 5 giorni di tolleranza che ci sono sempre, determinerà la decadenza dalla rottamazione quater, ma non la possibilità di essere riammessi.
Esatto.
Quindi purtroppo lo so che magari è...
Credo di aver capito, diciamo, il tuo richiamo, Rosanna, cioè il senso è: se avete sempre pagato, continuate a pagare anche questa rata che scade il 28 febbraio, che è tempestiva, anche se pagate entro il 5 marzo, perché ci sono i famosi 5 giorni di tolleranza. Ma non pensate che, vista la riapertura, saltiamo questa rata di febbraio e poi chiediamo di rientrare, perché in questo caso non funziona la riapertura. Ho capito bene?
Hai capito benissimo, ed è un avvertimento che purtroppo sta facendo molto clamore, perché mi rendo conto, insomma, che si dice: allora chi è sempre stato tempestivo nei pagamenti deve continuarlo ad essere. Sì, perché appunto questa è una finestra che si apre per coloro che sono decaduti a dicembre 2024, non quelli che decadranno successivamente.
E quindi se uno non paga adesso la rata del 28 febbraio è decaduto, punto, e non c'è neanche la possibilità di rientrare. Questo
assolutamente.
Proprio per essere molto sintetici, prima di fermarci, perché c'è il traffico.
Avasione se sende.
Due di denari.
First day. Buongiorno, spieghiamo all'ascoltatore che è intervenuto precedentemente col suo commento riguardo alla negatività della rottamazione, che molte rottamazioni come la mia sono necessarie perché qualcuno è stato fortemente penalizzato, soprattutto durante il periodo del Covid, e quindi tutto quello che ha detto sicuramente a queste persone non si applica. Pensiamo bene prima di parlare, riflettiamo.
Sono un ascoltatore e volevo dire un grazie alla conduttrice, perché veramente, cioè, ci sono dei commenti che sono veramente beceri, cattivi, e ci sono molti che fanno le rateazioni, poi non riescono più a pagare, non riescono più a pagare le rateazioni e chiudono, o quelli che le pagano tutte chiudono. Chiudono perché non hanno più soldi. Allora ricordatevi che di fronte al dilemma pago una rata o pago l'affitto di casa, qui è dura,
Lo sappiamo bene, lo diciamo con chiarezza al nostro ascoltatore, noi naturalmente condanniamo i comportamenti di chi approfitta anche di queste operazioni per procrastinare il versamento regolare al fisco di quanto deve. Poi c'è naturalmente invece un mondo di persone in grande difficoltà che ancora devono riprendersi dalle conseguenze del Covid, perché d'altronde ne siamo usciti a un paio d'anni, non è che stiamo parlando di cose di 50 anni fa, e ci sono certi professionisti, certi lavoratori autonomi, insomma, che davvero sono ancora in grande difficoltà. C'è un ascoltatore che dice: si può richiedere la riammissione se si è decaduti dalla TER e però non si è aderiti alla quater? Stamattina parliamo solo della quater.
Sì, però posso aggiungere anche io un'altra domanda a quella dell'ascoltatrice, così Rosanna risponde ad entrambi.
Ah sì, perché Arianna, hai ragione. Sì.
Dunque, l'ascoltatrice dice: ero nella TER e però non ho aderito alla quater, adesso posso essere riammessa. La mia domanda invece è: ho aderito alla quater, cioè ho presentato la domanda, mi hanno anche risposto, però io non ho mai pagato. Posso aderire a questa riammissione?
Allora, l'ascoltatrice, quindi rottamazione TER No, questa è una riammissione alla rottamazione quater, quindi carichi, come dicevo, affidati a riscossione dal 2000 dal gennaio 2000 al 30 giugno 2022, domanda presentata entro giugno 2023. Quindi la norma è chiara su questo, la riammissione si riferisce soltanto a questi soggetti decaduti dalla rottamazione quater. Per venire alla tua domanda invece, Mauro, penso è assolutamente di sì, cioè nel senso ho presentato l'istanza di rottamazione, però poi non ho versato nulla. Io ci proverei, come dire, a farla. Ovviamente qua è tutto in itinere, immagino però che questa riapertura ricomprenda appunto coloro che hanno presentato l'istanza e poi non hanno versato, perché a quel punto sono comunque decaduti. Insomma.
Diciamo che non sono, sono stati forniti a mille proroghe dettagli rispetto a se non hai pagato due rate puoi aderire o non c'è un numero.
È ancora tutto in itinere e è tutto velocissimo, però quello che posso dire io consiglierei comunque di presentare questa istanza entro il 30 aprile 2025. Come dalle notizie che abbiamo, quindi entro il 30 giugno 2025 Agenzia delle Entrate e Riscossione procederà con la liquidazione delle somme da versare. Le somme da versare potranno essere versate ovviamente su richiesta attraverso questa istanza o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo, c'è scritto, di 10 rate consecutive con scadenza, la prima scadenza è il 31 luglio 2025, la seconda il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 26 e 27, quindi il tutto finirebbe nel 2027 con queste 10 rate. Ovviamente, come dicevi tu, le rate poi successive sono maggiorate degli interessi al 2% annuo dal 1 novembre 2023.
Domanda, il vecchio piano di rate, cioè contribuente che ha aderito, ha anche magari pagato la prima rata, la seconda, poi non ha pagato più, però ha un vecchio piano di rateazione che gli era stato dato in origine dall'Agenzia Entrate e Riscossione, quel piano lì a questo punto, se chiede la riammissione, lo butta, cioè non lo segue più.
Esatto, ripresentando la domanda può decidere, ripeto, se pagare le somme dovute in un'unica soluzione o in 10 rate, e quindi a quel punto ci sarà questo nuovo calendario di scadenze, insomma. Certo, assolutamente.
La riapertura non significa che ti prendi i vecchi bollettini e riprendi a pagare quelli, ma devi proprio ripresentare una domanda all'Agenzia delle Entrate. Esatto. Domenico da Milano, è una domanda simile a quella fatta dall'ascoltatore precedente, perché qua c'è un pagamento in ritardo. Novembre è un brutto mese, a quanto pare.
Sì, ma anche perché è stato tormentato, secondo me, da un paio di rinvii, il secondo semestre dell'anno scorso. Adesso non voglio dire di più perché non voglio incasinare le questioni che abbiamo sul campo, però effettivamente novembre è stata una rata un po' tormentata, no Rosanna?
Sì, perché proprio la rottamazione quater, forse per le difficoltà appunto che anche il legislatore ha capito che c'erano, ha prorogato, ha posticipato su diverse volte i termini, e questo sicuramente ha aiutato da un lato, ma ha creato anche molta confusione. E una cosa però che volevo dire, che forse è importante, anche riferendomi a quell'ascoltatrice che giustamente dice: se non rientro in questa riammissione della rottamazione quater ma sono decaduta dalle precedenti rottamazioni, cosa posso fare? Allora, in attesa di una eventuale nuova rottamazione e non di una riammissione che possa, consentire a tutti i decaduti che non rientrano in questa riammissione comunque di riprendere questo istituto, è bene ricordare che è possibile dal 1 gennaio 2025 presentare un'istanza di dilazione, quindi di rateizzazione, con delle nuove regole che sono un po' più favorevoli. Allora, è vero che l'istanza di dilazione, che si presenta tra l'altro anche online direttamente all'agente della riscossione, non ti consente per il momento di stralciare le sanzioni e gli interessi, però ricordiamolo che dal 1 gennaio 2025 fino a un debito di 120.000 euro e quindi senza dimostrare alcuno stato di difficoltà, quindi per intenderci senza portare alcuna documentazione, è possibile ottenere automaticamente una dilazione fino ad 84 rate mensili, quindi fino a 7 anni, semplicemente appunto attraverso questa domanda. E quindi in qualche modo, come dire, questa istanza di dilazione può tamponare e soprattutto gli effetti negativi di un debito che, certo, che comporta, no, come ad esempio può come dire, impedire l'iscrizione di ipoteche oppure di fermi amministrativi, e per quelli che sono già stati fatti magari si può chiedere la sospensione dopo il pagamento della prima rata. Ripeto, sempre in attesa poi che ci, certo, sia.
Non è una rottamazione, però è una richiesta di rateazione che in qualche modo può anche sospendere, far sospendere una serie di,
esatto,
atti da parte
può
dell'amministrazione.
Gli effetti negativi di un debito, insomma, certo, che comunque c'è e sta lì. E in qualche modo poi ricordiamo che diciamo un'istanza di dilazione, è vero che si tratta di rate mensili, però intanto sono fino a 7 anni, poi si può dimostrare anche lo stato di difficoltà, si può arrivare anche a 120 rate, però diciamo nella regola sono 84 rate mensili con una semplice domanda, e si decade per il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, quindi salto una rata, non succede nulla, insomma, per il
allora,
momento.
Allora, Rosanna, abbiamo Domenico da Milano, velocemente. Domenico, le abbiamo risposto forse?
Il dubbio mio è che ho pagato la rata di novembre in ritardo. Uh-huh. Il mio dubbio è come mi comporto con la rata di febbraio. Cioè, adesso farò l'istanza, aspetto il nuovo piano, oppure vado comunque pago anche quella di febbraio?
No, questo l'abbiamo già detto, non mi pare.
Sì,
che
Rosanna,
questa
mi
deve,
confermi che
questa
allora,
deve pagare.
28
Prego.
Febbraio si deve pagare, al massimo il 5 marzo 2025, quindi lei dovrà pagare comunque questa rata, presentare poi l'istanza di riammissione entro il 30 aprile, in quanto lei ad oggi risulterebbe comunque decaduto per il tardivo pagamento della rata precedente, e quindi poi riscossione la riammetterà diciamo alla rottamazione. Però questa rata e le successive, io direi di, diciamo, di essere appunto tempestivo nel pagamento.
Roberto da Roma invece ne ha combinata una davvero originale. Roberto,
è originalissima, sì, penso proprio sia l'unica,
l'unico nella storia, penso, del fisco italiano. Cosa ha fatto? Ha pagato due volte?
No, io per un errore, diciamo, quando mi è arrivata la cartella, praticamente non ho letto esattamente bene la data, ho visto febbraio, ma in realtà ero andato avanti con la serie dei bollettini e ho pagato praticamente quella del 25, cioè il 28 febbraio 2025. Ho pagato, ecco, anche quella del 28 febbraio 2024. Quindi ne ho pagate due.
Cioè l'ha già pagata quella quella adesso che va in scadenza adesso, praticamente.
Sì, questa io già l'ho pagata.
Beh,
pare, rimane così, risulterà il pagamento, no?
Ma quindi non ha pagato due volte la stessa rata, ha pagato con molto anticipo la rata che viene adesso.
Ah, vabbè, avevo pensato, avevo da come ci aveva anticipato al centralino, pensavo che avesse fatto il medesimo pagamento da fare due volte. Rosanna, questo diciamo prenderà allora una medaglia.
E infatti il contribuente debitore modello, ce ne fossero, riscossione, ringrazia, io direi.
Cioè, siamo arrivati al punto che ci preoccupiamo se paghiamo in anticipo. Ma qua veramente siamo talmente angosciati.
Infatti io direi di non fare nulla, se non con calma, ma con molta calma, di andare presso uno sportello di riscossione e diciamo far agganciare quel pagamento fatto a suo tempo, a questo punto penso l'anno scorso, con quello attuale.
Quindi l'anno scorso l'ha fatto quello sul 2000?
Sì, lui ha pagato due rate di febbraio.
Ho capito così.
Una del febbraio 24 e una del febbraio 25. Ma questo perché, Rosanna, l'Agenzia delle Entrate, se uno chiedeva delle entrate riscossione, se uno chiedeva le rate, mandava tutto lo sviluppo per diversi anni, giusto? E quindi
è vero, ma anche adesso farà così. Cioè, se chiedo la rateazione con la nuova domanda di riammissione, se chiedo lo sviluppo della dilazione in 10 rate, immagino che il piano mi verrà notificato in un'unica soluzione, cioè solo una volta, e poi io mi dovrò ricordare alle scadenze opportune i pagamenti, certo, che dovrò fare. Però sì, il mio consiglio comunque è quello, adesso a parte gli scherzi, di andare comunque presso uno sportello e di per evitare, diciamo, problemi, di far, magari se è prima del 28 sarebbe meglio, insomma,
e comunque di verificare la posizione in qualche modo,
esatto, cioè, e di far agganciare quel pagamento fatto a suo tempo, quindi ci sarà una ricevuta, immagino di sì, con quel che dovrebbe avvenire,
che, in modo da verificare che tutto risulti all'agenzia, esatto, della riscossione.
Grazie, grazie a Rosanna Cerno, commercialista esperta in tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore, diciamo il punto di riferimento mondiale per tutte le rottamazioni dell'universo. E chissà se ci dovremmo ritrovare di nuovo al più presto su questo argomento, sì, quando sarà il caso di fare le
vuoi che le non venga una circolarina delle entrate, qualcosa,
no, ci rimarremmo anche un po' male, insomma, ecco, se non ce la mandano.
Allora, quindi Rosanna, non lasciare il paese senza il nostro permesso.
A presto, bene, ci troviamo domani, buona giornata a tutti.